Investire informati.
Allora, esplodono i contagi a livello mondiale, ritornano le misure di contenimento, fra due settimane ci sono le elezioni americane, il nuovo presidente statunitense dovrà affrontare una crisi economica pesantissima. In tutto questo, per fortuna che qualcuno pare ripartire, è la Cina. È una settimana importante perché sono state emesse anche le obbligazioni europee che finanzieranno il cosiddetto programma Sure, peraltro c'è stato veramente un boom di domanda e le scadenze su questi titoli hanno ottenuto dei rendimenti molto bassi, addirittura negativi, quindi sarà interessante fare anche un parallelo con i titoli di Stato che circolano sul mercato in questo momento. Non sono appunto questi programmi, queste obbligazioni che finanziano il Sure, titoli per i risparmiatori, ma è interessante appunto fare comunque un raffronto fra questi strumenti e il resto del mercato obbligazionario. Due giorni fa il Ministero dell'Economia ha annunciato per novembre l'emissione del nuovo BTP Futura, chi più ne ha più ne metta. Veramente oggi di temi che bollono nella pentola di Investire informati ce ne sono tanti e quindi potrò certamente sbizzarrirmi con Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Ben trovato, buongiorno e grazie.
E buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Peraltro volevo anche completare il ragionamento su alcune indagini che stanno facendo diversi giornali in questi giorni, prendendo a spunto anche l'ultimo bollettino dell'ABI, l'Associazione appunto delle Banche Italiane, che ci ha raccontato proprio pochi giorni fa quanto sia balzato il tasso di risparmio degli italiani per quello che riguarda l'ABI naturalmente, ma in realtà questa è un'indagine che accomuna molti risparmiatori in tutta Europa. Nella sostanza, appunto, sul conto degli italiani, ma direi degli europei, torna ad esplodere la liquidità. Per qualcuno potrebbe essere sicuramente un tema positivo, nel senso che qualcuno magari dice beati loro che hanno tutto questo denaro da mettere sul conto corrente. In realtà è un tema che si presta a moltissime considerazioni. Io però vorrei partire dal tema dei mercati, Pozzi, perché ogni ragionamento in questo momento non può prescindere proprio dalla pandemia. Ogni angolo del mondo finanziario è totalmente condizionato dall'impatto di questa situazione. Anche oggi i mercati, così come è successo ieri, tornano ad essere deboli. C'è stato anche è stata pubblicata anche un'altra pagina di tutti i report recenti del Fondo Monetario Internazionale che ci racconta come in Europa, sono le ultime, i cosiddetti outlook, le ultime indagini, in Europa i rischi rimangono significativi e sono in aumento appunto con la seconda ondata di infezioni che si sta intensificando. Chiedo a lei da dove vuole partire, se ci vuole intanto commentare un po' il trend di mercato di questi ultimi giorni. Siamo nel pieno dell'ultimo trimestre dell'anno, chissà come archiveremo questo 2020. Quali sono i principali elementi che nota?
Allora, diciamo che abbiamo vissuto alcuni mesi positivi dal punto di vista anche psicologico, oltre che di crescita economica, di vendite e così via. I mesi del terzo trimestre, più o meno da marzo, soprattutto poi il giugno, hanno visto una ripresa dell'attività economica, una ripresa anche in parte degli utili aziendali, grazie al fatto che erano venute meno le misure di contenimento della mobilità. E quindi questo ha aiutato tantissimo l'economia e i mercati finanziari, che erano stati anche sostenuti tantissimo dalle innumerevoli manovre di stimolo dei governi, manovre di stimolo fiscale, di spesa, di aiuto diretto alle aziende e ai lavoratori, e poi manovre di stimolo monetario, cioè da parte delle banche centrali che hanno messo nel sistema tanta liquidità, hanno continuato in alcuni casi a tagliare i tassi, a ridurli, dove questo era possibile ovviamente, e queste buone notizie di fatto sono entrate nei prezzi dei mercati anche azionari, oltre che delle obbligazioni societarie ed emergenti. Ora abbiamo invece una fase di ritorno purtroppo coi piedi per terra, in quanto la recrudescenza del Covid ha delle ripercussioni molto importanti, che però sono diverse da paese a paese e da area ad area. In Europa, giustamente, a mio modo di vedere, viene data tantissima importanza alla salute e alla sicurezza dei cittadini e quindi vengono prese nuove manovre di contenimento della mobilità con tutte le ripercussioni economiche del caso. In altre aree geografiche, in alcuni paesi dell'America Latina o anche del Nord America, non viene, evidentemente c'è una sensibilità diversa, ecco, le scelte per adesso sono state differenti e quindi paradossalmente l'attività economica procede a un ritmo più spedito, questo poi si vede anche nei dati degli utili aziendali che stanno iniziando a emergere in questi giorni per le trimestrali, e però con molti più casi di contagio e di morti per ogni 100.000 abitanti, questo è un dato di fatto.
Quindi diciamo che si considera, e il mercato finanziario guarda anche questo, come anche a livello politico la pandemia viene affrontata e reagisce di conseguenza. Stavo leggendo, me lo sta segnalando la redazione, Manuel Pozzi, c'è un commento di Tommaso Corcos, che è il presidente di Assogestioni, che sta intervenendo ad un evento, l'ennesimo webinar, nel ciclo di quelli organizzati appunto da Assogestioni, Revolution, il fattore R a sostegno del mondo post-Covid. Sta proprio commentando il tema che stavo indicando prima, cioè sul tasso di risparmio degli italiani, che è passato dall'11% al 16% nel secondo trimestre, e stiamo viaggiando intorno al 20% del terzo trimestre. Questo che cosa vuol dire? Che rispetto alle entrate di una famiglia, questa è mediamente la percentuale che si riesce ad accantonare o si vuole accantonare, perché noi dobbiamo anche immaginare che magari per qualche famiglia questo sia uno sforzo importante, non è che tutti hanno tutta questa grande disponibilità da mettere da parte. Il punto è che si rinuncia a consumare per mettere da parte, per, come dicevo prima, mettere fieno in cascina per fronteggiare eventualmente i prossimi mesi che si preannunciano difficili. Questi risparmi, dice Corcos, sono figli dell'incertezza economica, gli italiani risparmiano di più. Lei ha un quadro, stando a Londra, più complessivo sull'Europa, che cosa ci dice questo andamento? Questo risparmio è figlio della preoccupazione, esclusivamente figlio della preoccupazione, Pozzi?
No, non è solo figlio della preoccupazione, anche se questo ovviamente porta a decisioni che vogliono o vorrebbero essere sagge, che sono quelle di mantenere, come già diceva, un po' di fieno in cascina per i periodi di magra, che potrebbero presentarsi anche, diciamo, nei trimestri a venire. Però deriva anche dal fatto che laddove ci sono state comunque delle misure di sostegno per i redditi, pensiamo alla cassa integrazione straordinaria da noi in tanti altri paesi europei, piuttosto che gli assegni che sono arrivati nelle tasche degli americani durante i mesi più difficili, diciamo, di quest'anno, questi soldi non sono stati spesi, ma semplicemente perché quando non si poteva andare in giro non si mangiava fuori, non si mangiava fuori anche durante la pausa pranzo, ci si muoveva molto meno in macchine, quindi si spendeva meno in altre forme di intrattenimento, che fossero teatri, cinema e così via, e quindi forzatamente siamo stati obbligati a spendere in quei modi, abbiamo speso magari in altri modi anche con acquisti online, ma sicuramente tante voci di spesa sono venute a mancare, per cui si è creato un risparmio non volontario, non dettato dalla saggezza, ma dal fatto che non si poteva proprio fare altrimenti. Anche in America il livello di quello che chiamano gli excess savings, cioè i risparmi in eccesso rispetto a quello che sarebbe, diciamo, necessario, sono aumentati enormemente nei mesi che vanno da aprile ad agosto, cioè fino a che ci sono stati questi assegni che sono arrivati nelle tasche degli americani. Poi, nel momento in cui le forme di previdenza straordinaria verranno a diminuire o a mancare del tutto, e si sta discutendo proprio in queste settimane in molti paesi, compreso il nostro, su come e se rifinanziare ulteriormente queste forme di aiuto per l'anno prossimo, se dovessero venire a mancare, allora questi risparmi verranno in parte prosciugati. Ed è il grande dibattito che c'è anche per l'America in questo periodo.
Verranno prosciugati, allora abbiamo detto, quindi si è consumato meno la scorsa estate perché ci siamo potuti godere un po' meno la vita, adesso si consuma un po' meno perché siamo preoccupati dei mesi a venire, molta liquidità sui conti correnti in Italia come nel resto d'Europa, ma certamente per qualcuno, noi speriamo che siano in molti, molta liquidità pronta anche ad essere smontata ed investita. Nel caso in cui qualcuno voglia farlo da ora in avanti, Dove va? Cosa fa? Che mercati scegli? Che aree? Peraltro è un mondo, quello che ci circonda adesso, che sta rallentando complessivamente, anzi in molte aree del mondo il PIL ha una caduta libera, altre aree del mondo invece hanno manifestato una sorpresa. Il PIL del terzo trimestre della Cina è cresciuto del 4,9% e quindi ci ragioniamo da un po'. Sarà la Cina a salvarci e ad essere, come dire, la capofila di una ripresa che prossimamente ci sarà, prima o poi, anche se sarà molto dura.
Dillo a Due di Denari.
Buongiorno ragazzi di Due di Denari. Ho comprato tempo fa azioni dalla S Roma a 0,54 euro. Vorrei conoscere che fine faranno gli azionisti che, dopo il delisting di fine mese, continuassero a detenere le azioni. Boh, chissà che fine faremo. Grazie Roberto, buon lavoro.
Allora, diciamo che in genere certe scelte di investimento hanno più un valore sentimentale che finanziario. Chiaramente esonero, anche in questo caso utilizzando un termine calcistico, Manuel Pozzi dal commentare la natura dell'operazione. Sono arrivati questi soci texani di Friedkin e hanno lanciato l'offerta pubblica di acquisto appunto sui titoli della Roma. Noi è un'operazione che non vogliamo né possiamo commentare. Fra un attimo chiederò però a Manuel Pozzi di spiegarci effettivamente che cos'è un delisting. Quando una società viene estromessa dalla borsa può avvenire per tante ragioni, in questo caso perché c'è un'offerta pubblica d'acquisto finalizzata anche a togliere dalla borsa il gruppo, e che cosa succede per chi non aderisce. Fra un attimo però, perché prima ho un altro tema un po' più grande della storia della Roma da affrontare con Manuel Pozzi, cioè le prospettive della Cina, perché per quanto sia stata l'area che ha determinato tutto quello che viviamo in questo momento, perché da lì tutto è partito nei mesi passati, adesso è la prima grande economia a provare ad uscire dalla crisi. I numeri ce lo raccontano. Che cosa ci indica questo più 4,9% di crescita del PIL del terzo trimestre? Dovremo rimodulare tutti i nostri portafogli di investimento, sbilanciandoli un po' di più verso quest'area. Pozzi, ha senso un comportamento del genere? Insomma, come dobbiamo commentare a favore dei nostri ascoltatori questo argomento?
Ma allora, innanzitutto la Cina ovviamente ha una rilevanza sullo scacchiere internazionale incredibile, e questo sta avvenendo, diciamo, anche se molto più lentamente, anche sui mercati finanziari. Inizia ad affacciarsi sul mercato del debito, che diventa un mercato un po' più spesso e diversificato, sul mercato delle obbligazioni e sui mercati azionari con i vari listini in cui sono quotate le aziende cinesi. È ovvio che un mercato diventa più importante perché offre molte più aziende rispetto a solo 5-10 anni fa, tra cui scegliere, perché molte di queste aziende sono anche leader in alcune nicchie di mercato, e quindi sicuramente è un mercato da guardare, da non scartare come magari si poteva fare fino a un po' di anni addietro. Rimane però un'area che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle dei mercati occidentali o dello stesso Giappone, ecco, perché c'è un dirigismo pubblico molto più invadente, ecco. Diciamo che l'autorità statale...
È molto elegante lei nel commentare, ecco, il dirigismo invadente, un pochino invadente. Un commento molto politicamente corretto.
Cerco di esserlo, perché, ma anche perché non ci sono solo aspetti negativi. Da parte, in questo caso, per il fatto di avere interferenze molto forti da parte dell'autorità, perché vuol dire anche un controllo dei mercati capitali che è più netto, ecco, quantomeno uno lo sa o quantomeno deve ricordarsi che esiste, e questo influenza poi tantissimo i prezzi di borsa. La dinamica della borsa cinese è stata guidata tantissimo dalle indicazioni più velate o molto più dirette dell'autorità governativa. Quando voleva far affluire i capitali, lo favoriva, il mercato era invaso da nuovi investimenti, quindi i prezzi schizzavano alle stelle, e viceversa quando invece voleva frenarlo per evitare anche bolle eccessive. Quindi questo è un fenomeno da tenere ben presente come investitori. È ovvio che man mano che la borsa cresce e che anche i mercati di capitali diventano più liberi in Cina, vuol dire che questo fenomeno diventa un pochino meno importante, ma ricordiamoci quello che era successo nel 2014-2015, la borsa di Shanghai schizzò alle stelle quasi triplicando, più che raddoppiò, e poi ebbe un crollo fortissimo, e tutto questo nell'arco di pochi mesi. Questo non era dovuto agli utili aziendali, era dovuto ai flussi che erano in parte, ma diciamo, convogliati o incentivati anche. Ecco. Stessa cosa probabilmente in parte la vediamo anche quest'anno. È ovvio che la Cina, che per prima ha avuto il problema del Covid, per prima l'ha affrontato dopo qualche tergiversare fino a gennaio, poi l'ha affrontato in maniera radicale come probabilmente nessun paese democratico avrebbe potuto fare, però ha avuto anche una ripresa maggiore. Più recentemente hanno potuto anche beneficiare per esempio del turismo interno, che è tornato a muoversi tantissimo, e questo si è visto poi nei conti anche pubblici e nei conti del PIL, della crescita economica in generale del paese. Ecco. Però teniamo presente, e qui farei quasi un riferimento a quello delle società calcistiche, sono società che tipicamente, almeno parlando di quelle quotate in Italia a partire da fine anni 90 con la Lazio, poi la Roma e la Juve, sono titoli estremamente volatili, ecco. E quindi anche la borsa cinese, per quanto stia diventando, ed è già una realtà importantissima, però ha degli elementi di volatilità che sono diversi da quelle delle borse europee, da quelle delle borse americane, ecco. Perché c'è anche questo elemento di gestione o tentativo di gestione un po' dei flussi che poi vanno in borsa oppure invece che ne escono.
Assolutamente. Quindi, allora, adesso spieghiamo. Non ho sentito la sua conclusione, Pozzi?
Sì, no, concludevo dicendo, quindi è una borsa sicuramente da guardare, ma non perché adesso l'economia cinese sta riprendendo prima delle altre, perché è una borsa fatta da tantissime aziende, molte sono valide, però ricordiamoci che è una borsa dove la liquidità viene gestita in maniera un po' diversa rispetto al resto del mondo.
Chiarissimo. Allora, qua avremo una marea di argomenti da trattare. Adesso vediamo nell'ultima parte della trasmissione se andare ai bond, alle obbligazioni che finanziano il programma Sure, o andare magari a fare un giro negli Stati Uniti, perché si sta discutendo di questo piano di aiuti all'economia con tanti stop and go, e adesso vediamo, ne sceglieremo uno perché tutti non ce la facciamo ad affrontarli. Manuel Pozzi, allora, il tema ce l'ha dato l'ascoltatore, prima però 30 secondi, il delisting, che cosa vuol dire? Questi americani sono arrivati, hanno lanciato l'offerta pubblica d'acquisto sul titolo della Roma con l'obiettivo proprio di delistare, controllare tutta la società, farne un club solido, dicono loro, ma l'obiettivo è toglierla dalla borsa. Se un azionista, un piccolo azionista, per affetto o per i motivi che ritiene, non consegna il titolo, che cosa succede? Ce la fa a spiegarcelo in 30 secondi?
Sì, che a un certo punto, quando si conclude questa OPA obbligatoria, quindi la legge italiana prevede che in certe situazioni, quando un unico socio detiene una quota di capitale altissima di queste società quotate, superiore al 90%, deve fare poi un'OPA, 95%, un'OPA obbligatoria. E se qualcuno non aderisce, a un certo punto comunque l'azionista di riferimento ha il diritto di poter finire di ritirare, diciamo, le azioni rimaste sul mercato, sostanzialmente il prezzo dell'OPA precedente, per far sì che da un lato si possa procedere con l'operazione, ma soprattutto che anche gli altri azionisti, anche quelli che erano rimasti distratti magari e non avevano aderito, non per volontà ma perché magari non si erano informati, possono comunque avere accesso a qualcuno che gli compra queste azioni e non rimangono sul gruzzolo delle azioni che non vedono più nessuna contrattazione, e magari la società non può procedere con i piani di risanamento, piani straordinari che niente. Certo. Spesso questo tipo di operazioni vengono fatte quando c'è una situazione difficile per una società, magari c'è un gruppo di private equity o una cordata di soci nuovi, di investitori che vogliono intervenire, però sanno che magari ci vogliono 1, 2, 3 anni, 4 anni di investimenti prima di rivedere i risultati, e questi sono tempi che purtroppo non vanno d'accordo con l'ottica spesso troppo di breve termine di chi investe in borsa e quindi pensano, certo, ok, nel medio termine posso estrarre un buon valore da questa società, posso farla tornare a viaggiare bene, però ci vuole tempo, bisogna fare investimenti, cambiamenti grossi, voglio farlo da solo e quindi tolgo il titolo dalla quotazione in borsa.
C'è poi anche un altro scenario, ma non voglio continuare su questo argomento, lo indico solamente, bisognerà vedere appunto tutti i detentori di queste azioni se consegneranno in offerta pubblica, perché può anche verificarsi il caso che le adesioni siano totalmente insufficienti e allora o si rinuncia all'offerta pubblica oppure la compagnia che la fa, la società che la fa, deve rilanciare sul prezzo e allora magari rende un po' più appetitosa l'adesione. Chiudo qua con il calcio perché tutti convocati nel pomeriggio, non è a quest'ora del mattino. C'è il tema del petrolio, Pozzi, il tema ce l'hanno dato gli ascoltatori gli ultimi tre minuti, magari lo possiamo anche legare un po' al tema americano, peraltro parlando dell'investimento sul settore petrolifero, qua bisogna fare tanti distinguo perché c'è un settore di investimento nelle società che magari erogano dividendi e sono interessanti per certi punti di vista, ci sono tutte le dinamiche geopolitiche che condizionano questo settore che non vanno sottovalutate, i temi della produzione, le decisioni in seno OPEC eccetera, ci sono i derivati, abbiamo visto quello che è successo ad aprile con il prezzo del petrolio, del derivato sul petrolio e il future che è andato in negativo di quasi $40, è un settore da prendere con le molle, il suo suggerimento su come approcciare a questo comparto di investimento, Manuel Pozzi, due minuti di tempo.
Allora, le aziende petrolifere non sono delle aziende tranquille, stabili, come sentivo un po' della domanda dell'ascoltatore, nel senso che ci sono molte aziende che sono enormi, veramente ben strutturate, molto diversificate anche nei campi, diciamo, di produzione, di estrazione del petrolio, nell'attività magari di raffinazione per chi fa anche quello, di distribuzione, però il loro business, la loro attività è molto legata al ciclo economico e ovviamente al prezzo del petrolio stesso. E questo vuol dire che tendono a fare male quando ci sono le crisi economiche, quando c'è la recessione, la domanda di petrolio cala e anche il prezzo, e invece molto bene negli altri casi. Sono aziende in alcuni casi che hanno pagato per tanti anni dividendi molto importanti, è ovvio che in una crisi come quella attuale, dove abbiamo un crollo dell'economia globale, un crollo della domanda di petrolio, un crollo del prezzo del petrolio, queste sono le aziende o tra i tipi di aziende che soffrono di più, almeno in un anno come questo. In effetti, durante tutto quest'anno, gli utili di queste aziende ovviamente sono crollati completamente per quest'anno, è attesa una ripresa molto importante l'anno prossimo, teniamo presente che un anno fa il petrolio viaggiava intorno ai $50-55, se ricordo bene, adesso siamo più intorno ai $40, per cui siamo comunque con prezzi più bassi rispetto all'anno prima, ma se anche dovessimo assestarci attorno a questi livelli dovremmo rivedere poi un ritorno di utili l'anno prossimo per il settore. In borsa questi titoli hanno comprensibilmente sofferto tanto, per non dire tantissimo, ma nella fase di recupero non hanno recuperato come gli altri.